17:26 minuti, torniamo in diretta con la rabbia del sabato sera in collegamento con la mensa Marzolo occupata, dove tra pochi istanti, come dicevamo prima leggendo dalla pagina Facebook della mensa, ci sarà la presentazione del libro edito da Deriva Prodi, Gaza e l'industria israeliana della violenza, scritto da Enrico Bartolomei, Diana Carminati e Alfredo Tradardi. E allora ci facciamo raccontare meglio da chi è lì e chi sta organizzando questa serata, tra l'altro voce nota di Radiazione, di cui però non sveliamo il nome, un po' il significato di questa iniziativa e le motivazioni che hanno spinto a farla. Allora, intanto ti salutiamo, ciao.
Allora, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie del collegamento, e adesso ovviamente avrete capito da chi arriva la voce. E comunque sì, stiamo facendo appunto l'iniziativa qui alla Marzolo, l'abbiamo inserita all'interno di un percorso, insomma, con cui ci siamo già sentiti tra l'altro proprio in radio, cioè il sostegno della campagna lanciata dal Fronte Palestina per la liberazione dei prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri sioniste, come ovviamente anche in quelle dell'ANP. E quindi appunto all'interno di questa campagna, insomma, stiamo ospitando varie iniziative, tra cui la presentazione del libro di oggi, insomma. Tra l'altro adesso diventa ancora più urgente mobilitarsi in solidarietà ai prigionieri palestinesi, visto anche l'ondata repressiva che chiaramente con lo sviluppo dell'intifada si sta abbattendo contro i tantissimi giovani che tutti i giorni scendono nelle piazze e nelle strade palestinesi a rivendicare giustamente la propria terra e la propria libertà.
Sì, che poi considerando già la versione molto fantasiosa che spesso, se non sempre, i media nazionali, i media mainstream nazionali danno del conflitto palestinese-israeliano, molto propendente dalla parte israeliana, adesso soprattutto con tutto questo clima che si sta creando di odio, di fatto di odio quasi da guerra santa contro i musulmani tutti, e più in generale odio etnico contro chi insomma è di etnia araba, tutto questo anche dal punto di vista della narrazione che leggiamo tutti i giorni sta subendo un'ulteriore edulcorazione della realtà, andando proprio a fare delle campagne di odio anche in Italia nei confronti di quella che è la resistenza palestinese.
Assolutamente, infatti il discorso è proprio questo, che parlare di Palestina, della resistenza palestinese oggi diventa ancora più importante in un momento in cui il Medio Oriente è nuovamente sotto l'attacco imperialista. Insomma, vediamo da parecchi anni che la Siria è sotto l'attacco delle potenze atlantiche, che vogliono evidentemente suddividersela, e invece c'è una resistenza in atto contro questo tentativo, e la resistenza palestinese sicuramente è un faro per tutti i popoli che poi anche nell'area si trovano a dover appunto difendere la propria terra. E quindi questo ci dimostra anche quanto è una cosa vicina a noi, perché ricordiamoci che anche le truppe italiane sono per esempio in Iraq e quindi e sono su tutti i fronti di guerra, quindi il tema della guerra, sì, esatto, e il tema della guerra è un tema che è all'ordine del giorno della nostra vita, e deve essere sviluppato attraverso anche la mobilitazione antiimperialista anche qua in Italia, insomma.
No, ma infatti secondo me oltre a essere vero quello che dici, è anche una cosa di cui tanti si stanno rendendo conto, perché prima abbiamo fatto due collegamenti, uno con Firenze, dove appunto quest'oggi si inaugurava la nuova edizione della Leopolda di Renzi, e uno da Milano, dove invece si ricordava la strage di Stato di Piazza Fontana. E in tutti e due i casi il tema della guerra era uno dei temi principali portati in piazza dalle persone scese per mobilitarsi. E parlando sia con i compagni di Firenze che con quelli di Milano, è proprio emersa questa volontà di portare la questione della guerra sempre in primo piano e finalmente mettere al centro della discussione il fatto che quelli che sono, diciamo, scenari di guerra all'estero, poi hanno dei grandi riflessi anche su quello che succede qua in Italia, sia dal punto di vista, cioè da vari punti di vista. Ad esempio mi viene in mente anche quello più immediato, quello di cui tratta anche il libro che presentate questa sera, cioè il fatto che gli scenari di guerra poi sono comunque dei laboratori di repressione, di sperimentazione di armamenti bellici, o strumentazione di repressione e controllo, che poi vengono applicati a 360 gradi.
Sì, sì, assolutamente. Infatti poi di questo vi lascerò parlare magari direttamente con l'autore che è qui al mio fianco. E, appunto, ma sicuramente è uno degli aspetti per cui la guerra ci coinvolge tutti, nel senso che quando purtroppo la guerra è la risposta, come in questa fase, che la borghesia dà alla crisi, è evidente che poi tutta la gestione politica di tutta la vita del paese è una gestione di guerra, che vada dalle appunto riduzione della possibilità di della mobilitazione politica all'interno del paese, che va dalla controllo e dalla sicurezza, vediamo i militari scorrazzare per le nostre strade, ma anche all'interno delle scuole fanno organizzano le gite presenti nelle caserme. Cioè, e tutta la gestione della politica è una politica di guerra, e quindi anche nel conflitto sociale, nel senso che vediamo sempre di più anche alzarsi il livello repressivo, per esempio delle lotte, pensiamo alla lotta per la casa, quindi è questo che ci rende ancora più chiaro che bisogna mobilitarsi contro la guerra e in solidarietà ovviamente con i popoli che resistono, prendendole come modello anche per la resistenza e la lotta qui nel nostro...
Assolutamente sì, proprio per questo citerei anche, proprio per quello che dicevi di come anche in Italia le truppe statunitensi in stanze in varie città, in varie regioni dello stivale cerchino con iniziative più disperate e disparate di integrarsi un minimo con o farsi accettare dalla popolazione. La bella risposta che c'è stata a Niscemi, dove è stato impedito che diciamo il reparto Marines di Sigonella andasse a fare i consueti cori natalizi offerti dalla Marina, i cori gospel offerti dalla Marina statunitense nella parrocchia di Niscemi. La popolazione è scesa in piazza impedendo di fatto che i Marines facessero questa cosa con quelli che loro chiamano i loro amati vicini siciliani.
Sì, no, ma infatti, guarda, su questo aspetto è importantissimo ricordarlo, l'esempio sia appunto del movimento No Muos, ma anche di tutti i compagni e delle persone che si sono mobilitate in Sardegna contro la Trident Juncture in questi mesi, nei mesi scorsi, che sono riuscite addirittura a fermare l'esercitazione, quindi si può fare, nel senso è una cosa, è una cosa che basta organizzarsi, essere determinati, e si possono insomma veramente mettere anche i bastoni tra le ruote, anzi tra i cingoli dei carri armati imperialisti.
Certo.
Ti passerei allora un attimo però invece l'autore, che magari è molto più interessante che sentire la mia voce.
A sminuirti così, che... altrettanto interessante.
E che magari invece proprio insomma sul contenuto del libro può spaziare.
Va
però
bene.
Ve lo rubo per pochi, ve lo lascio per pochi minuti,
d'accordo,
perché
sì, d'accordo, in realtà d'accordo,
siamo per iniziare.
Va bene, okay. Va bene. D'accordo.
Ciao.
Ciao, ciao. Aspettiamo che arrivi.
Eccomi.
Pronto? Ciao.
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao, senti, allora, avevamo accennato appunto a parlare dei temi che tratta questo libro con la compagna con cui stavamo parlando prima, però per entrare un po' più nel vivo del libro abbiamo preferito aspettare di parlare con te, e allora appunto direi di cominciare, visto che ci rimangono pochi minuti di collegamento prima che inizi l'iniziativa, non vogliamo rubarti troppo tempo, a parlare un pochino di cosa tratta questo libro che viene presentato questa sera alla Mensa Marzolo Occupata.
Allora, il libro affronta il grande tema della violenza israeliana nei confronti dei palestinesi, violenza declinata, ogni capitolo tratta un tipo particolare di violenza, dalla violenza del maschio israeliano che viene venduto al mondo, che ha anche una certa idea di come gestire lo stato di guerra permanente al terrorismo, e quindi è una cosa che ci riguarda moltissimo, alla violenza del processo di pace, quindi gli accordi di negoziazione di Oslo che sono serviti a subappaltare la dominazione coloniale israeliana dei palestinesi a un'elite politica ed economica palestinese che fungono un po' da secondini nel grande carcere qual è Israele. Affrontiamo il tema della violenza degli aiuti e di un certo tipo di cooperazione che molto spesso permette a quella israeliana di essere l'occupazione più economica al mondo, no? Quindi spesso gli israeliani guadagnano non solo dalla distruzione, ma anche dalla ricostruzione in moltissimi modi. Affrontiamo il tema della violenza dell'industria globale della violenza, l'abbiamo chiamata così. Uno degli aspetti che a me sta più a cuore è aprire un dibattito su come il modello israeliano stia venendo globalizzandosi nel mondo, in un mondo dove le elite sono sempre più, c'è una domanda sempre più maggiore di dispositivi di controllo e sicurezza, che Israele, data la sua lunga esperienza di repressione nei confronti dei palestinesi, è in grado di fornire. Quindi a livello internazionale ormai Israele ha un peso, il complesso militare, industriale, accademico israeliano ha un peso molto rilevante, perché è in grado di fornire a eserciti, polizie, agenzie private, elite, classi abbienti, tutta una serie di dispositivi che servono a creare zone residenziali chiuse, che servono a impedire la libertà di movimento dei migranti, che servono a reprimere movimenti insurrezionali, lotte di popolo in giro per il mondo. E questo viene fatto appunto sfruttando il vantaggio competitivo che gli israeliani hanno nel vendere le loro armi come testate in battaglia, no? Quindi testate sulla pelle dei palestinesi. E se la Cisgiordania è un grandissimo laboratorio per la sperimentazione delle tecniche di controllo della folla, quindi come gestire conflitti a bassa intensità, la Striscia di Gaza è diventato invece un laboratorio per la sperimentazione di tecniche di controguerriglia, di controinsurrezione, che prevedono non solamente controllo, sorveglianza, ma l'utilizzo di droni, che sono uno dei mercati più redditizi oggi, no? Che servono per la ricognizione, per la sorveglianza, ma anche per il pattugliamento dei confini. L'Unione Europea ha progetti insieme a una delle più grandi imprese israeliane che produce droni, proprio per introdurre nell'Unione Europea il concetto che i confini vadano protetti anche con l'utilizzo di questi strumenti. Insomma, i temi sono moltissimi, ma ribadisco, ci stiamo sempre più avvicinando al modello israeliano di gestione delle popolazioni.
Assolutamente sì, anche perché vabbè, c'è l'implicazione più immediata che la possiamo vedere, mi viene in mente, come dicevamo anche prima, in Val di Susa, dove si usa il filo spinato brevettato in Israele, dove la Celera, in realtà non solo in Val di Susa, usa i lacrimogeni ICS. Quelli sono sicuramente le implicazioni più le correlazioni più immediate, ma non solo quelle. E oltre alla difesa dei confini, a me viene in mente anche, cioè, una questione proprio sociale, della trasformazione sociale che il mondo intero sta vivendo adesso, dove sempre maggiore popolazione è concentrata in enormi centri urbani, dove da un lato, appunto, come accennavi anche tu, ci sono i quartieri residenziali, i quartieri benestanti, definiamoli così, e dall'altro ci sono i veri e propri slum, cioè la gente che vive di niente in mezzo a quartieri, nella migliore ipotesi quartieri dormitori, molto spesso proprio in delle case create su con della lamiera, E insomma, di fronte a tutto questo, di fronte a questa contrapposizione anche in termini geografici molto stretta tra chi ha tutta la ricchezza, i pochi che hanno tutta la ricchezza e i molti che non ne hanno nessuna, nuovi dispositivi di controllo si stanno già cercando, si stanno già applicando, e Israele in questo è, come anche sottolineavi, è esempio a livello mondiale. Questa secondo me è l'implicazione meno immediata ma anche più grande della tecnologia e del modus operandi israeliano nel mondo.
Assolutamente. In Italia, tu hai ricordato l'esempio del filo spinato, ma i software di a Milano le videocamere utilizzano un software di sorveglianza progettato dagli israeliani, no? Che ha un dispositivo che in base a criteri preselezionati è in grado di individuare determinate categorie di soggetti ritenuti pericolosi. La Guardia di Finanza ha già acquistato dagli israeliani stessi un radar di profondità per l'individuazione delle imbarcazioni di migranti, ma appunto, come ricordavi, quello che viene importato non sono solamente dispositivi di controllo e sorveglianza, ma anche una certa idea di come andranno governate appunto le periferie urbane del futuro, ma anche le popolazioni e il disagio sociale, che è anche quello che è stato anticipato nei rapporti della NATO e delle altre agenzie di sicurezza, tra virgolette, statunitensi, che è la gestione sempre più militare dell'ordine pubblico, quindi il controllo sociale sempre più in mano a militari, no? E quindi in Italia lo abbiamo visto con l'operazione Strade Sicure, in cui ci stanno sempre più abituando all'idea che i luoghi sensibili, le manifestazioni debbano essere appunto presidiate da militari, e piano piano questo ci ha condotto l'anno scorso ad approvare l'introduzione dei droni Predator, fino a poco tempo fa impiegati solamente nei teatri di guerra in funzioni di controllo sociale. E quindi lo scenario verso cui andiamo è proprio quello in cui la società verrà sempre più sorvegliata e irregimentata dentro criteri e modalità militari.
Sì, che poi questa è una di quelle realtà che si fanno e non si dicono, anche soprattutto la mossa meschina e vigliacca che stanno facendo adesso, cioè di sfruttare, perché di questo si tratta, di sfruttare le 130 morti di Parigi per avere l'ennesimo pretesto per militarizzare i grandi centri urbani, non soltanto in Francia, basta vedere cosa stanno facendo anche a Milano in primis, ma in generale in Italia, con la scusa della lotta al terrore e della sicurezza, si sta di fatto dando un'ennesima accelerazione alla militarizzazione delle città.
Sì, assolutamente. Durante l'Expo in particolare si è tutto il sistema di sicurezza costruito intorno a quel grande evento anticiperà il modo in cui verranno controllate e sorvegliate le città del futuro, no? Non solo in Italia, ma appunto
Certo.
Tutto il resto del mondo.
E tra l'altro ci giungeva anche notizia che comunque questa presentazione ha trovato degli ostacoli a essere fatta a Genova e Trieste, dove è stata impedita l'iniziativa.
Sì, a Genova è curioso, l'abbiamo presentato all'università e è arrivata un appello firmato da qualche docente universitario che appellavano al rettore per la cancellazione della presentazione di un libro che veniva considerato controverso, appunto questo per confermare il fatto che nelle università il pensiero critico è quasi totalmente scomparso, e poi che veniva ritenuto offensivo verso la sensibilità delle comunità ebraiche, no? Qui torna il ricatto di tutto ciò che riguarda critica al modello israeliano identificato come antisemita, no? Nonostante ciò ce l'abbiamo fatta comunque a presentarlo a Genova. Lo stesso episodio si è riproposto a Trento, quando l'ambasciata israeliana addirittura ha scritto al sindaco per cancellare il patrocinio del comune a questo convegno, e il comune ha ceduto alle pressioni.
Va bene, io come promesso pronto?
Sì, eccoci.
Ah, ecco, non ti sentivo più. Come promesso all'altra voce con cui stavo parlando prima di te, non ti rubo altro tempo, in modo che possiate fare effettivamente questa, non vogliamo essere noi questa volta i censori dell'iniziativa, quindi ti liberiamo dall'intervista e ti lasciamo alla presentazione.
Un abbraccio a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao.